Ritrovati con gli appuntamenti dei video Pirpool curati dalla redazione di Pagine Ebraiche. Oggi parliamo della difesa dei diritti, della lotta al razzismo, e lo facciamo con Triantafyllos Lucarellis, che è il direttore dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che è l'ufficio deputato dello Stato italiano a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, indipendentemente, leggo, anche dal sito dell'UNAR, dalla origine etnica o razziale, dalla loro età, dal loro credo religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità. Un'istituzione quindi importantissima che da tempo è impegnata su progetti appunto che lasciano il segno e all'interno appunto di questo lavoro ha anche sviluppato un'importante collaborazione con le istituzioni ebraiche. Il lockdown è arrivato alle porte dell'appuntamento più importante per l'UNAR, che si svolge tradizionalmente a marzo, che è la settimana in cui si veicolano messaggi, in cui si lanciano delle iniziative molto forti dedicate alle campagne contro il razzismo. Naturalmente non si è potuta svolgere fisicamente, ma in qualche modo l'attività è andata avanti e partirei appunto da qui, da come vi siete trovati davanti a questa sfida, come avete ripensato e rimodulato un messaggio, sia nei mesi naturalmente che abbiamo messo fortunatamente alle spalle, ma anche in prospettiva, perché naturalmente l'impegno non verrà meno in un futuro che si annuncia piuttosto instabile e da un punto di vista anche sociale molto difficile. Tanto grazie per essere con noi, appunto, se ci potevi intanto raccontare come avrete affrontato la pandemia, infatti.
Ecco, rispetto alla settimana contro il razzismo, quindi la settimana che gravita intorno alla giornata contro il razzismo del 21 marzo, noi, come potete immaginare, eravamo pronti, avevamo già impostato una campagna di comunicazione, avevamo già messo su un bando per le associazioni, avevamo fatto la graduatoria per realizzare attività in tutto il territorio nazionale. Attività culturali, attività di formazione, attività con le scuole. Avevamo bandito anche un concorso per le scuole per selezionare un video, un filmato che desse la rappresentanza, diciamo, della parità di trattamento, della non discriminazione, dell'antirazzismo. Ovviamente tutto questo purtroppo è venuto a mancare perché realizzare questo tipo di attività necessita anche di una vicinanza fisica, del coinvolgimento di persone, un'aggregazione fisica delle persone. E quindi abbiamo dovuto trovare subito un modo per poter lanciare comunque il nostro messaggio, dovendo però rinunciare a tutti i mesi di organizzazione che avevamo messo in piedi, anche perché, per farvi un esempio, uno spot televisivo che doveva andare in onda sulla Rai per 2 settimane, la Rai ci ha detto che purtroppo a causa della pandemia potevano essere lanciati solo spot sul discorso di rimaniamo a casa, quali sono gli accorgimenti per non rimanere infetti dal virus, quindi in qualche modo ci siamo autoprodotti una campagna che è stata sostanzialmente una campagna social a costo zero a quel punto. Abbiamo lanciato uno slogan che è stato il volto dell'umanità, è l'unico che conosco, con anche un simbolo da disegnare sul volto per tutte le persone che hanno voluto coinvolgersi in questa campagna social. Devo dire che nonostante tutto, nonostante la preoccupazione e la paura che c'era nelle persone, o semplicemente l'essere orientati verso altre cose, comunque abbiamo avuto un'ottima risposta, specialmente dal mondo delle associazioni, che ha subito colto l'occasione insieme a noi per dare un segnale importante nel senso della non discriminazione e dell'antirazzismo. Noi posso dirvi personalmente come ho vissuto il momento e il momento che poi è quello che stiamo vivendo tuttora. inizialmente avevo vista la reazione delle persone, quindi i balconi, la musica, questa simpatia verso i medici, gli infermieri, questo sentirsi paese unito e persone che realizzavano che appartenendo alla stessa comunità comunque possono proteggersi a vicenda, avevo immaginato che forse stavamo vivendo un momento difficile, ma che forse poteva farci riflettere sul valore della comunità, sul valore della tolleranza e su come tutti noi siamo sulla stessa barca. Passato questo momento iniziale, devo dire, ho iniziato a preoccuparmi appena ho visto che le persone un pochino iniziavano ad abituarsi a questa nuova realtà, sono riusciti fuori, se vogliamo, anche in maniera ancora più evidente, tutto quel linguaggio dell'odio, tutte quelle frasi che pensavamo sarebbero rimaste fuori, diciamo, dalla vita delle persone, almeno per questo periodo che stiamo vivendo. Invece abbiamo registrato che c'è un linguaggio dell'odio ancora più radicalizzato. Ci sono sempre gli stessi gruppi che normalmente lo fanno fisicamente, ma adesso lo stanno facendo virtualmente, che incitano e cavalcano la tigre del malcontento, delle paure e delle problematiche economiche che le persone stanno vivendo. Quindi il lavoro che deve fare il nostro ufficio è quello di vigilare come fa sempre, ma anche cercare di trovare quei modi che possono limitare il più possibile questo fenomeno. Ovviamente non lo potremo fare da soli, ci servirà anche l'aiuto dell'informazione, anche la vostra, quindi, ma soprattutto delle altre istituzioni dello Stato che devono dare un contributo per contenere quello che dicevo prima dei gruppi, questi gruppi organizzati che un po' stanno cercando di passare dei segnali per potersi poi ancora di più poter ancora di più amplificare il loro messaggio e ottenere così la visibilità che cercano e anche il loro ritorno in termini politici e d'immagine.
Scusate, l'ho silenziato. Si recepisce una certa attenzione, c'è una sensibilità a questo tema o rischia di passare un po' in secondo piano, guardo agli altri, alle istituzioni che devono collaborare? In questo momento è chiaro che rischia di essere un problema serio o c'è un lavoro da fare anche in questo senso?
Allora, la mia impressione è che non ci sia la consapevolezza da parte di diverse istituzioni e anche dai media, non abbastanza. Io penso che purtroppo chi conosce un po' la storia sa che nei momenti di crisi, nel momento in cui c'è un'incertezza economica maggiore, il rischio che le frustrazioni e i problemi personali vengano riversati sugli ultimi, su quelli più esposti, quelli che hanno meno difese, sono molto probabili. Quindi bisogna essere vigili fin da adesso, secondo me, e noi stiamo cercando, diciamo, di mettere in evidenza questi aspetti, perché aspettare di reagire dopo che potremo di nuovo tornare a vederci senza mascherine e senza protezioni, rischiamo che sia ormai troppo tardi. Quindi va fin da adesso cercato il modo, gli strumenti di prevenzione e anche di punizione rispetto ad alcuni comportamenti ed alcune parole e frasi. Lo stiamo vedendo anche, notizia di oggi, diciamo, dei ministri che hanno avuto la scorta rafforzata perché hanno subito minacce di morte, ma loro sono ministri. Se pensiamo a Silvia Romano, il dibattito intorno a Silvia Romano, che è stata una cosa incredibile, che Non si riesce a spiegare la completa incapacità delle persone, anche di influencer, anche di persone dello spettacolo, politici, che non riescono ad avere un minimo di riflessione su come una persona che è stata sequestrata per 18 mesi da terroristi con i Kalashnikov in mano, che poteva essere uccisa ogni giorno, possano soffermarsi sul fatto che sia diventata di religione musulmana e addirittura creare intorno a lei un clima tale che possa mettere anche in pericolo l'incolumità di Silvia Romano, che si è salvata in 18 mesi nelle mani dei terroristi, e rischiamo che qualcuno voglia dare qualche gesto dimostrativo e che possa attentare anche all'incolumità stessa di Silvia Romano. Quindi bisogna stare molto attenti, e chi è ascoltato dai media, chi ha spazio nei media, deve sentire addosso a sé la responsabilità delle parole che dice, perché ci sono tanti che potrebbero carpire il messaggio distorcendolo, oppure a volte, purtroppo, quando la comunicazione è troppo diretta, prenderlo così com'è e poi riversarlo addosso alle persone. Quindi bisogna essere molto molto attenti.
Ci sono esempi invece in positivo? Effettivamente abbiamo iniziato un po' con questa retorica del saremo tutti più buoni dopo l'emergenza, poi i dati e anche gli esempi che ha portato lei ci hanno dimostrato come in realtà tutta questa bontà non c'è stata. C'è però, ha visto degli esempi positivi, faccio un esempio a Bergamo, la collaborazione dei tifosi dell'Atalanta, degli alpini nella realizzazione dell'ospedale, insomma vede anche degli esempi, dei modelli che invece possono essere proposti.
Ci sono moltissime esperienze, realtà che in questi due mesi non si sono mai risparmiate per dare una mano a chi aveva più bisogno. Quindi mi riferisco al mondo delle associazioni, anche l'esempio che faceva lei, persone che magari non te lo aspetti, come la curva di Bergamo, perché noi tendiamo anche a standardizzare un po' il tifoso medio. Invece ci sono anche tifoserie, magari l'Atalanta è un'eccezione, però tifoserie delle serie inferiori rispetto alla Serie A, che invece sono socialmente molto impegnate. Ci sono le organizzazioni religiose che si muovono molto, sia con aiuti in denaro, ma anche col volontariato, dando una mano a chi ne ha più bisogno. Quindi l'Italia in realtà è piena di queste esperienze di persone che sono pronte ad aiutare l'altro. Gli atti di violenza però sono quelli che poi hanno maggiore visibilità perché fanno più notizia, quindi questo può essere un altro segnale delle cose che dicevamo prima. Come ripartiamo? Forse potremmo ripartire dando più visibilità e mettendo maggiormente in evidenza le realtà belle che da tanti anni lavorano in Italia e che sono sempre vicino alle persone che ne hanno più bisogno.
C'è qualche iniziativa, qualche progetto in particolare sul quale state lavorando e che lancerete prossimamente?
Allora, noi stiamo lavorando, noi ci siamo ritrovati con un'emergenza grave, come potete immaginare, rispetto ai campi Rom e Sinti informali, quindi persone che hanno una grandissima difficoltà di essere raggiunte dagli aiuti degli assistenti sociali nei comuni, ma anche dai volontari. Quindi abbiamo messo in piedi insieme a delle associazioni uno sforzo forte anche a livello economico per poter portare laddove in questo momento è impossibile sia il cibo, sia il materiale sanitario di protezione, perché non dimentichiamoci che nel corso dell'anno, quando tutto va bene, ci possiamo permettere di ignorare, di sprezzare gli ultimi, e quindi li teniamo segregati da noi, lontano da noi, basta che non li guardano i nostri occhi. Nel momento della pandemia, però, automaticamente loro diventano un potenziale focolaio di contagio. Quindi questa situazione della pandemia ci dimostra come invece non possiamo più far finta di non vedere le realtà cosiddette emarginate dell'Italia, e quindi l'integrazione di tutte le persone, qualsiasi sia la loro provenienza o la loro possibilità economica, deve essere sempre una priorità.
E dal punto di vista, diciamo, delle sempre rispetto al futuro, iniziative con lo sport, adesso lo sport deve ancora riprendere, ma evidentemente è un po' questa grande attesa, e anche perché ha un bacino di utenza enorme ed è anche un po' considerato lo sfogatoio del paese, soprattutto un paese che comunque adesso dovrà rimettersi in piedi. Pensate di utilizzarlo come canale anche per contrasto? E dall'altro lato, invece, l'altro tema che volevo porle è la questione dei social network, di quelle che citava anche prima, che evidentemente sono l'altro grande sfogatoio. Sono due binari che state seguendo e che seguirete nel prossimo futuro?
Decisamente sì. Rispetto allo sport, noi avevamo annunciato e l'abbiamo sospeso temporaneamente l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport. Lo faremo quando, appena riprenderanno le attività sportive, lo metteremo in piedi, e saremo molto molto attenti a registrare tutti i fenomeni di razzismo, antisemitismo, di discriminazione che accadranno in tutta Italia, specialmente nei campi di periferia che hanno meno, diciamo, luci della ribalta. Ovviamente ci concentreremo anche sui campionati maggiori, perché quelli fungono un po' da moltiplicatore di sentimenti, specialmente rispetto ai giovani. Però la cosa per noi più importante è quella di andare nei posti meno battuti, proprio per creare un clima di maggiore fiducia, perché le persone non si sentano intimidite e denuncino ogni episodio di razzismo, di violenza e di discriminazione. Quindi questo è un impegno che abbiamo già preso, ma partiremo al più presto. E in più, rispetto allo sport, stiamo anche interloquendo in questo periodo con la Lega di Serie A, che ha dato la sua disponibilità per fare una grande campagna contro il razzismo. Quindi noi speriamo sia con la Lega di Serie A che con la UEFA di presto di poter organizzare in Italia una campagna veramente forte. Rispetto a hate speech, al linguaggio dell'odio, noi stiamo mettendo in piedi un progetto, abbiamo chiesto una parte di finanziamento europeo partecipando a un bando europeo con l'Università Cattolica di Milano l'Associazione Carta di Roma, ma anche altre associazioni. Ci siamo messi insieme per fare un progetto che possa fare contemporaneamente un lavoro molto forte di advocacy e formazione, specialmente per i giovani e per le scuole, ma soprattutto vogliamo lavorare su uno strumento open source che riesca a darci una mano a rilevare tutto quel linguaggio dell'odio che c'è rispetto al tema delle discriminazioni, perché in questo momento sono rintracciabili solo algoritmi commerciali che aiutano un po' a trovare il linguaggio dell'odio in rete. Noi abbiamo questa ambizione di costruire un algoritmo che sia dedicato a questo tipo di lavoro rispetto appunto alle discriminazioni. Dovremmo avere la risposta della Commissione europea a breve, ma siamo fiduciosi che partiremo al più presto e potremo così lavorare seriamente su un tema che sta diventando sempre più rilevante nel nostro paese.
Grazie mille. In conclusione, una domanda un po' più leggera che facciamo talvolta i nostri ospiti, almeno quelli che sappiamo che hanno una passione per la lettura, e come hanno sfruttato questo tempo sospeso appunto per sfogliare pagine di qualità. Sappiamo che il direttore Lucarelli è un grande fan, tra gli altri, di Philip Roth, ma insomma, questa primavera che novità ha portato dal punto di vista delle letture?
Allora, innanzitutto parto da Philip Roth perché è proprio una questione affettiva e non posso fare diversamente. Visto che Philip Roth purtroppo non c'è più e ho letto tutta la sua bibliografia, ho iniziato a rileggere un po' di suoi libri in lingua greca. Io sono di origine greca, e in lingua inglese, perché proprio perché mi manca e non riesco ancora a staccarmi da lui. Però diciamo contemporaneamente, proprio per aprire un po' il mio orizzonte, mi sono dedicato molto a Javier Marías, che devo dire mi piace molto, è l'ultimo libro suo che veramente mi ha molto colpito, è Un cuore così bianco il titolo, quindi io lo consiglio perché è un libro che parla di quello che a volte può essere nel rapporto di coppia la convenienza a non dire tutto, ed è, diciamo, racconta appunto di quali conseguenze possono essere causate dal essere sempre completamente, diciamo, trasparenti con il partner. Ovviamente non c'entra niente con la mia vita privata.
Grazie mille, Triantafillo Lucarellis, lo ricordo, direttore dell'UNAR, dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, svolge, come si è detto, un ruolo davvero importantissimo nella società italiana di oggi e lo svolgerà nella società italiana di domani, evidentemente. Grazie, ci ritroviamo domani alle 9 con il commento della rassegna stampa Pokertov.